Ritrovate gli ascoltatori di Radio Claritana, nuovo appuntamento con 33 giri, l'approfondimento nel tempo di un LP, il programma in cui proviamo un po' a fare il quadro di quello, che accade vicino a noi, ma anche lontano, anche se sapete che un po' le distanze geografiche ormai si assottigliano sempre di più, e proprio per fare un po' il giro del mondo, non in 80 giorni ma in mezz'ora, insomma poco meno, ho al mio fianco il piacere di avere il professore di relazioni internazionali e coordinatore del corso di relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Cagliari, Cristian Rossi. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, se però magari apro il microfono, poi magari è meglio insomma chi ci ascolta, però quindi magari avrà sentito almeno poco il saluto del
buongiorno.
Professore, esatto, insomma mi perdonerete per questo piccolo errore. Ecco, con il professore ci siamo detti proviamo a fare un po' davvero il giro del mondo partendo da quello che accade effettivamente in quello spazio europeo, per poi allargare un po' il quadro al resto, perché sono settimane, lo abbiamo capito, sono mesi probabilmente in cui insomma c'è grande incertezza, forse questa è la parola migliore da utilizzare, professore.
Sì, se continua così secondo me saranno anni, perché diciamo c'è il solito problema dell'Unione Europea che non decide cosa fare o decide di fare delle cose che insomma non sono condivise appieno da tutti i paesi membri. In Europa siamo 27, decidere in 27 cosa si vuol fare nel futuro è difficilissimo, anche perché in politica estera ci stiamo trascinando ancora una delle vecchie richieste della Francia di De Gaulle, appunto l'unanimità per le decisioni. Questo avviene in molte delle decisioni, soprattutto per quel che ci riguarda la politica estera. E quindi è difficilissimo decidere tutti assieme cosa fare, soprattutto è difficile prendere un'unica direzione. Stato deciso il riarmo, anche qua io sono un europeista convinto, ma abbastanza scettico. Perché? Perché un sistema di difesa europeo c'era fino al 2011. Ed era appunto l'UE, nato dopo grandissime difficoltà negli anni 50 e poi smantellato col Trattato di Lisbona, probabilmente perché stoltamente non si intravedevano più minacce dall'esterno, perlomeno non minacce di tipo militare, e perché poi si è fatto conto del fatto che ci fosse il Patto Atlantico, quindi la NATO. Tuttavia la storia a volte ha delle ricorrenze, o come dico sempre io, più che ricorrenze, la politica estera di molti paesi, soprattutto attori esterni, non cambia. Cambiano, possono cambiare i regimi, possono cambiare le situazioni di governo, ma quel fil rouge di politica estera che unisce il tempo non cambia, e questo per la Russia è un dato di fatto, perché la politica russa nel corso degli ultimi 150 anni non è cambiata tantissimo.
Sì, è una cosa che tra l'altro insomma ho detto anche da poco con il professor Borzoni, che proprio analizzava, no, questa parte, insomma questa idea della Russia, no, che non era poi tanto cambiata effettivamente, e anche gli Stati Uniti insomma in un certo senso cambiano i modi, però l'obiettivo insomma di andare verso altri lidi anche nelle ultime amministrazioni democratiche insomma non è mancato. Forse Trump, ecco, è comunque sia un qualcosa che rompe gli equilibri, un qualcosa che irrompe nella scena nuovamente e cambia nuovamente tutto, però l'obiettivo rimane quello effettivamente di andare a competere con l'altro gigante, che è quello cinese.
Sì, il problema degli Stati Uniti secondo me è appunto anche lì un problema di visione globale, nel senso che gli Stati Uniti hanno come competitor la Cina, hanno come tra virgolette nemico storico la Russia, più che altro perché la Russia non ha fatto dei passi avanti a parer mio, li ha fatti in un certo periodo, poi con l'arrivo di Putin e col consolidamento del suo potere ha fatto dei passi indietro. Nei riguardi dell'Europa però gli Stati Uniti è da anni che insomma mettono sul piatto determinate condizioni, spiegate in maniera gentile da Kennedy in poi, in maniera molto meno gentile da Trump. Vi è da dire però che, seppure su taluni aspetti possono aver ragione, Trump può aver ragione su taluni aspetti, i modi, i tempi e le condizioni in cui Trump sta dicendo certe cose probabilmente insomma non collimano molto con quella che è poi lo scenario globale, perché è pur vero che l'Europa debba pagare di più per la sua difesa, questo sì, perché non può affidarsi agli Stati Uniti, non siamo più nel 49, non siamo più durante la guerra fredda in cui gli Stati europei suonavano il campanello e sarebbe arrivato lo sceriffo a mettere le cose a posto. Non funziona più così, è giusto avere una difesa. A parer mio dovrebbe essere uno di quei progetti comunitari, cioè avere una difesa comune europea. Per difesa comune significa avere un esercito comune europeo. Lo so benissimo che non si può fare e non è stato fatto, perché abbiamo la protervia degli stati e delle forze armate degli stati, perché questo è il problema, sono le forze armate dei singoli stati che ovviamente non si vogliono sciogliere in un esercito europeo e fanno difficoltà, le forze armate sono una delle strutture dello Stato e degli stati, quindi fanno moltissima resistenza. Tuttavia, insomma, a un certo punto, così come è stata messa in comune la moneta, così come sono stati messi in comune i mercati, prima o poi, visto che abbiamo una
struttura.
Ma poi soprattutto visto che abbiamo un confine esterno, cioè controllato dall'Unione Europea, ci deve essere una struttura di difesa che questo confine lo controlla. Confine inteso non come confine di migrazioni, ma confine contro i nemici esterni, cioè contro gli interventi esterni, e può essere fatto a livello europeo, perché si spende meno tutti quanti e probabilmente si controlla meglio. C'è il problema ovviamente di come creare questo apparato, perché parliamo lingue diverse e questo è sempre stato il problema. Tuttavia, se non è un problema per la NATO, visto che comunque anche i paesi NATO hanno lingue diverse, credo che potrebbe non essere un problema.
Sì, potrebbe essere fatto, diciamo, un passo. Però sì. Questo appare, no, come uno di quei problemi, uno di quei vulnus dell'Unione Europea che magari sembra manca sempre il centesimo per fare l'euro, no? Cioè c'è tutto, sì, ma poi manca effettivamente la forza più politica forse che burocratica per fare effettivamente quei passi, e la crescita penso anche di taluni movimenti soprattutto più destrorsi in tutta l'Europa segnala forse anche questo aspetto, perché le persone sono stanche e cercano magari in qualcosa di più securitario una risposta ideale. Ecco, una maggiore impronta politica forse dell'Unione Europea, una maggiore azione politica potrebbe aver risolto tanti problemi.
Ma sì, serve sicuramente, allora innanzitutto più ruolo politico, sia degli stati, ma anche dei deputati europei, ma anche della società civile a un certo punto, perché bisogna richiedere una difesa comune, come dal punto di vista, hai parlato dei governi di destra, io ho l'impressione, non è che la destra sia il male assoluto, questo assolutamente, ogni paese ha il governo che elegge.
I conservatori guidano la commissione.
Ci mancherebbe,
quindi,
quello lungi da me, nel momento in cui ci sono le elezioni, poi è giusto che chi vince governa. Il problema è un altro, io ho l'impressione ci sia moltissima disinformazione e si stia andando appunto per dei metodi che insomma si stanno un po' facendo strada anche negli Stati Uniti, ma anche in qualche paese europeo, si stia andando verso una contrazione delle libertà di informazione, e l'Unione Europea da questo punto di vista e anche sull'istruzione potrebbe intervenire con dei programmi di livello europeo di apertura e di finanziamento probabilmente dell'informazione, per togliere il grimaldello
Sì,
ai governi,
l'Unione Europea, che tra
governi
l'altro è già
nazionali.
intervenuta proprio sul tema
Eh sì.
dell'informazione, però ecco, stiamo vedendo effettivamente, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, penso anche al caso ad esempio dell'Argentina di Milei, scusate se vado un po' a salti, però ecco, paesi, governi che proprio dicono noi non vogliamo qualcuno che ci faccia le domande, scegliamo noi chi ce le fa. Ci sono certi, penso all'Associated Press, quindi probabilmente
Eh beh,
la struttura
certo.
più grande statunitense dal punto di vista appunto della stampa, oppure Voice of America, che è stata chiusa definitivamente proprio dall'amministrazione Trump. C'è questo rigetto, no, per l'informazione imparziale, che evidentemente è un segnale molto, diciamo, molto importante da recepire, o mi sbaglio?
Perché no, non sbagli affatto, quello è il nodo, quello è proprio il nodo. Cioè i governi, che poi, almeno c'è, cioè, questa deriva qua ultimamente, non vogliono il controllo, insomma l'informazione fa parte dei check and balances del controllo democratico. I governi, gli statisti che non vogliono un controllo sul loro operato stanno praticamente influenzando le masse, perché alla fine passa solo un certo tipo di segnale, va tutto bene, a meno che uno non vada proprio a cercarla l'informazione non ce l'ha o ha solo un determinato tipo di visione, e questo porta poi, quando ci sono le elezioni, ovviamente l'elettore a non fare una scelta consapevole. È giusto votare, ma è giusto fare scelte consapevoli, cioè l'elettore deve essere messo in grado di avere tutte le carte in mano. Se io che governo non voglio che mi siano fatte determinate domande perché le reputo scomode, beh, già da lì qualche domanda bisogna farsela.
Eh sì, assolutamente, sembra un gioco di parole, diciamo
Eh
così, ma
sì.
non lo è affatto. Ecco, viviamo comunque, abbiamo vissuto e stiamo vivendo un periodo molto lungo in cui la guerra è tornata a bussare prepotentemente alla porta. C'è il caso appunto dell'invasione dell'Ucraina, c'è la situazione in Palestina, c'è anche una parvenza, no? Anche nel discorso. Vado sempre a guardare gli Stati Uniti, ma mettiamoci dentro anche la Cina col discorso di Taiwan, però parlare ad esempio della Groenlandia, ecco, oggi se ne parla tanto, però questa tensione, ecco, che si percepisce, che segnale è, come, cosa ci si può aspettare, ecco, in futuro, visto che comunque la tensione, si alza e gli strumenti anche di deterrenza sembrano un po' essere erosi dal tempo.
Beh, quello della Groenlandia è un caso emblematico perché abbiamo il maggiore alleato dei paesi europei, il maggiorente del patto atlantico e della NATO, che minaccia un altro stato membro del patto atlantico di volersi prendere un territorio di sua pertinenza. Certo, la Groenlandia ha uno statuto di autonomia, ma dipende dalla corona danese, quindi questo di minacciare un altro paese perché si vuole a tutti i costi quel territorio. Adesso è vero che gli Stati Uniti in teoria fanno uno schiocco di dita e la Groenlandia potrebbero prendersela militarmente perché già controllano 5, 6 o 7 basi, se non sbaglio, quindi ci metterebbero pochissimo a prendersi la Groenlandia. Però il punto non è quello, il punto è che esiste un diritto internazionale, esiste un territorio che è governato da un altro Stato, se no stiamo dando ragione a Putin quando invade l'Ucraina, cioè che ognuno, siccome è più forte, può prendersi quello che vuole. Non funziona così. Io capisco che insomma, il Presidente degli Stati Uniti sia stato abituato così nel mondo degli affari, ma nel mondo della politica degli stati democratici non funziona così. Quanto poi sia una boutade, questo non è dato sapere, perché poi alla fine, insomma, anche col Canada sono state dette determinate cose, poi dubito che si possa continuare su quella strada. Però, insomma, le parole hanno un peso, quindi alla fine si rovinano anche i rapporti commerciali e la gente, le persone, la popolazione canadese, per esempio, adesso sta avendo un rifiuto di tutto quello che americano ed erano alleati molto stretti.
Beh, anche, insomma, è anche abbastanza visibile dal punto di vista geografico questa vicinanza. Faccio un'altra domanda. Ha parlato di diritto internazionale. Chiaramente è qualcosa che è portato, no, nel discorso anche in superficie più volte in questi tempi. Tra l'altro, insomma, la condizione delle istituzioni, diciamo così, chiamiamole così, del diritto internazionale, però è sempre più debole effettivamente. Nelle ultime ore, a quanto pare, insomma, Orbán si prepara a sfidare direttamente la Corte Penale Internazionale, invitando direttamente Benjamin Netanyahu ad arrivare in Ungheria. Ecco, un altro segnale di come effettivamente c'è qualcosa che non funzioni, perché non riusciamo a convincere anche l'opinione pubblica che queste istituzioni realmente servano, che è un gioco più, diciamo così, lineare, più equilibrato anche tra le potenze, attraverso queste istituzioni potrebbe far bene all'umanità.
Ma io penso che sia una questione di propaganda. Lì purtroppo c'è da dire che le istituzioni, poi come la Corte Penale Internazionale, si difendono come possono. L'Italia è stata una paladina della Corte Penale Internazionale. È stata formata, mi ricordo che io stavo studiando a Roma a quel periodo e uno dei professori che c'erano lì alla LUIS stava lavorando col Ministero degli Esteri italiano per appunto creare la Corte Penale Internazionale.
Statuto di Roma, insomma, va ricordato.
Insomma, l'Italia è sempre stata paladina della Corte Penale Internazionale, il che è giusto perché ci sono dei crimini che non possono essere perseguiti dai singoli stati, ma travalicano i confini dei singoli stati e vanno perseguiti a livello globale. Gli Stati Uniti, per esempio, avevano detto sin da subito che non avrebbero aderito alla Corte Penale Internazionale perché non volevano, ma questo da sempre, quindi non mi ha stupito più di tanto, non volevano che ci fosse un'istituzione sovraordinata che potesse interferire con la giustizia, con le corti americane, con le decisioni poi ultime che prende il governo degli Stati Uniti. Tuttavia, l'Europa comunque deve fare un certo tipo di deve passare un certo tipo di messaggio anche nell'informazione su quella che è la Corte Penale Internazionale, su come lavora, come funziona, perché a un certo punto la disinformazione che c'è dietro la contrasti soltanto informando i cittadini, anche se viene difficile perché anche sulle questioni che riguardano Israele e Palestina, insomma, alcuni governi tendono a imbavagliare, tendono a sopprimere le manifestazioni quando sono in una certa direzione anziché in un'altra. Abbiamo visto quello che è successo negli Stati Uniti da poco, nei confronti delle università, nei confronti di persone che risiedono negli Stati Uniti legalmente, ma non sono ancora cittadini americani, solo perché si sono schierati a favore della Palestina. Ecco, questo è, insomma, un qualcosa del genere dal paese che delle libertà o della libertà fa la sua bandiera, insomma. Io non me lo sarei mai aspettato.
Sì, ecco, le faccio un'ultima domanda, abbiamo un paio di minuti. Ha parlato di università, appunto, e sono al centro del dibattito anche queste. Anche in Italia si parla di una riforma, insomma, è un periodo anche per le università abbastanza complesso. Le chiedo come sta effettivamente, di cosa ci sarebbe bisogno, anche se forse è una domanda per cui ci vorrebbe un'intera mattinata.
Allora, le università probabilmente sono ancora, soprattutto in certi paesi, in Italia soprattutto, per fortuna, un po' al di sopra delle parti perché hanno una garanzia costituzionale nella libertà dell'insegnamento, nella libertà della ricerca. Quindi sono un po' un'oasi, che ancora non è stata intaccata dal potere politico e quindi, ma questo vale anche per la Francia, vale anche per gli Stati Uniti. Insomma, la ricerca è libera normalmente. Se non fosse così, non andremo da nessuna parte. e quindi sono ancora delle istituzioni che probabilmente al potere politico potrebbero far paura appunto per la loro indipendenza e per l'indipendenza dei ricercatori. Tant'è che il potere politico nel passato ha sempre tentato di imbavagliare le istituzioni sull'istruzione, soprattutto le università.
Non è un mistero, ecco, vedremo cosa accadrà. Sicuramente far restare alta l'attenzione non è mai un errore. Nel frattempo, grazie davvero al professore Cristian Rossi.
Grazie
per
a voi,
stato,
è stato un piacere.
Con noi, e ci ritroveremo sicuramente una prossima volta. Ritrovate gli ascoltatori di Radio Calaritana, seconda parte di 33 giri, l'approfondimento nel tempo di un LP, e dopo aver parlato soprattutto di Europa, Stati Uniti, guardato un po' a quelle che sono le linee su cui si muove soprattutto quella porzione di mondo che solitamente, insomma, si definisce come Occidente, adesso andiamo invece a provare a osservare quella che è una situazione nel continente africano, quelle che sono due situazioni diverse ma probabilmente legate tra di loro, ovvero ciò che accade, ciò che sta accadendo soprattutto nelle ultime settimane nel Sudan del Sud e poi insomma come questo è anche legato a ciò che invece accade da ormai diverso tempo invece in Sudan. E lo facciamo insieme a Sara De Simone, ricercatrice all'Università di Trento, alla Sant'Anna di Pisa, ma anche che collabora anche con l'ISPI. Buongiorno, dottoressa De Simone, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ecco, dottoressa, partirei insomma da ciò che accade soprattutto a sud, nel Sudan del Sud, quindi ciò che accade a Giuba e dintorni. È una situazione che sembrava magari agli occhi di chi non è particolarmente non osserva particolarmente da vicino queste situazioni, qualcosa che è di nuovo tornato ad accendersi improvvisamente. In realtà, insomma, si arriva da un periodo piuttosto lungo in cui le tensioni sono riaffiorate. I due uomini più, diciamo così, più importanti della politica sudanese ancora una volta non stanno andando per filo e per segno d'accordo, ecco.
Sì, allora, in realtà io sicuramente negli ultimi giorni ci sono stati alcuni eventi che hanno riacceso un po' i riflettori su quello che succede da quelle parti, in particolare il fatto che il vicepresidente sia stato messo ufficialmente agli arresti domiciliari e poi il fatto che ci siano stati degli scontri nella regione dell'Upper Nile, che è una regione che si trova al confine con il